Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti e bentornati sul podcast della Voce di Venezia, Mondo Creativo. Torniamo a parlare di cinema e torniamo al passato, però lo facciamo con un cult, un film stratosferico dal mio punto di vista, di fantascienza. Parliamo insieme al nostro solito compagno di viaggio Tony Marra di Blade Runner.
Salve a tutti.
Allora, abbiamo deciso Blade Runner perché ti sei sentito male nel leggere ultimamente qualcosa online.
Sì, effettivamente è un film che ha una particolarità, il fatto che abbia in realtà due finali e non cinque o sette come ultimamente sto sentendo. I finali sono... Dunque è un film col quale con gli altri non amo parlare, perché praticamente c'è questa dicotomia, ci si è divisi un po' in due squadre tra chi preferisce l'edizione dell'82 e chi, come me, preferisce l'ultima edizione, quella, la Final Cut, fatta nel 2007 da Ridley Scott. Comunque ricordo sempre e l'autore. Ora, ovviamente, come anche altre volte abbiamo parlato, ci sono cose oggettive e cose ovviamente soggettive, ma per me ci sono un pottio di cose oggettive per quale la 2007 è nettamente da preferire a quella del 1982. Poi ho scoperto ultimamente, voi non potete vederlo perché questo è un podcast, dunque ci vediamo soltanto io e Mattia, io qui ho l'edizione del 30° anniversario in Blu-ray con la macchinina anche all'interno, che ha tra molte, molte virgolette, cinque edizioni del film. Poi parleremo anche di tutte quante queste idee. Ultimamente ho scoperto che addirittura su Wikipedia c'è scritto che sono sette. Sono andato a vedere anche che roba erano queste altre due edizioni che io non sapevo, che non conoscevo, e niente, ho scoperto insomma che in giro. Poi ho fatto delle ricerche su alcuni, hanno consigliato anche alcuni articoli usciti ultimamente su Blade Runner, e ci stanno troppe, troppe cazzate su queste edizioni, queste fantomatiche edizioni, e allora abbiamo deciso. E chiacchieriamo un po', parliamo, facciamo un po' di chiarezza, perché c'è gente che è convinta che esistano sette edizioni. L'ho letto su un articolo in cui l'autore ha rimesso mano sette volte al film e ha fatto sette film diversi. C'è una cosa che veramente non sta oggettivamente né in cielo né in terra.
Ma poi è come se, possiamo... come se cambiasse, mutasse completamente un film, cioè come se fosse una roba di.
Certo, è ovvio.
Cioè, alla fine, vabbè, voce fuori campo, senza voce fuori campo, qualche taglio. Scena in più famosa di Shining aggiunta, cioè è lo stesso film.
In realtà io posso dire le versioni che vanno prese in considerazione sono solo due,
esatto.
e una solo per motivi storici, perché quello che conta, quello che voleva dire l'autore, c'è nel 2007, nella Final Cut, volendo anche la Directors, poi dirò del 91, ma dirò poi. Faremo un piccolo excursus, facciamo una piccola storia e diciamo insomma qual è la differenza.
Ma cos'è Blade Runner? Cioè, vabbè, ha senso, la trama credo che sia, non abbia senso raccontarla, è questo cacciatore di replicanti gli viene dato l'incarico di dare la caccia a questi appunto replicanti che lavoravano sulle colonie extramondo, facevano i lavori che gli umani non vogliono o non possono più fare. E si incomincia appunto a cercarli e si imbatte in alcuni di loro, entra anche nell'azienda, nella fabbrica che li produce, parla con il proprietario e conoscerà una donna avendo il dubbio se questa donna è un replicante o reale. Anche lì si sprecano le versioni sul finale, cos'è e cosa non è. E cos'è e cosa non è lo stesso Deckard, il stesso protagonista, interpretato da Harrison Ford. Si è detto di tutto di questo film.
Sì, si è detto di tutto, nonostante Ridley Scott abbia messo la pietra tombale su che cosa significa, che cosa voleva raccontare, chi è Deckard, però comunque con gente che insiste che la visione è quella loro, no? è come se uno tornasse indietro nel Medioevo e, che ne so, a parlare con Dante e dire no, no, la Divina Commedia non è quello che volevi dire tu, è quello che ci vedo io dentro. Cioè, ma io non me ne frega niente, è quello che ci vedo io dentro. Cosa di questo. Va bene, facciamo. Noi in realtà un po' abbiamo parlato già, quando si è parlato di libri, abbiamo parlato un po' di Blade Runner, perché abbiamo fatto il raffronto sul libro. Ricordo che sono in realtà due opere molto molto diverse, che si sviluppano in maniera diversa, il finale è diverso, il personaggio anche di Deckard è molto diverso. Dunque, dimenticate, se qualcuno ha letto il libro o vuole leggerlo, ricordatevi sempre che sono due opere profondamente diverse. E allora, il film è uscito nel 1982, è costato per una cifra consistente per l'epoca, 28 milioni di dollari, in realtà sì, doveva costare molto meno, ma le cose sono andate, si è sprecato molto, oppure si è speso il giusto, poi bisogna vedere cioè poi effettivamente quello che ne è uscito fuori. Inizialmente Scott l'aveva rifiutato perché stava lavorando a Dune.
Uno dei tanti.
Dune, poi il progetto si è momentaneamente arenato e passò a Lynch, perché diciamo che in quel periodo aveva problemi, Scott ha avuto problemi familiari, gli è morto il fratello maggiore al quale era molto legato, e decise di buttarsi sul lavoro, e visto che Dune era rimasto bloccato, abbandona Dune e riaccetta Blade Runner, che inizialmente aveva rifiutato. Dunque diciamo che lui in quel periodo comunque era una persona, stava molto molto giù, e forse anche questa cosa si vede, il film è forse più tetro di quello che sarebbe potuto essere se Ridley stava meglio. Ed è anche sicuramente è più tetro anche del libro, dal mio punto di vista. Il film ha avuto diverse vicissitudini durante la produzione, e infatti anche nei vari documentari che esistono, che sono presenti nei DVD o Blu-ray, si disse che ci sono stati grossi problemi e nessuno è stato bene. Anche la sceneggiatura è stata riscritta più volte, e Ford non doveva essere nemmeno il protagonista. Allora, la sceneggiatura è stata scritta su Robert Mitchum, che all'epoca stava ancora abbastanza bene, però ovviamente non lo presero in considerazione. Inizialmente doveva essere Dustin Hoffman. Infatti i primi schizzi, c'è la faccia di Dustin Hoffman nei layout che sono stati fatti, nei storyboard c'è la faccia di coso. Poi per divergenze creative è stato abbandonato e presero Harrison Ford, a mio avviso la scelta migliore. Io non riesco proprio a immaginarmi...
No, Dustin Hoffman zero, ma proprio...
non è assolutamente adatto. Probabilmente avrebbe dovuto cambiare pesantemente il film per poterlo adattare su uno con il Dustin Hoffman. Allora, diciamo una cosa, già nell'82 è uscito con la voce fuoricampo di Harrison Ford. Allora, diciamo che nella sceneggiatura originale era presente la voce fuoricampo, ma né a Ridley Scott e né a Harrison Ford piaceva, dunque la eliminarono. Il film non era stato concepito da Scott con la voce di campo, che effettivamente a volte, se vogliamo vederlo con un certo distacco, a volte ti spiega quello che già il film ti mostra.
Tra l'altro, personalmente io la odio nel 99% dei casi.
Sì, effettivamente è difficile. In molti vecchi noir funzionava bene, ma era tutto costruito per avere la voce per il campo. Invece Scott decise di tagliarla, e dunque diresse il film in modo che non ci doveva stare, cioè tutto quello che voleva raccontare lo racconta con le immagini, cioè... Show, don't tell, come si dice il famoso show, don't tell, che come si dice nel mondo anglosassone, cioè è un'arte visiva, ti mostro, non te lo racconto, come sarebbe più logico, insomma, da questo punto di vista. Allora, perché poi c'è la voce fuori campo? Perché sono stati fatti dei cambi? Perché praticamente lui sforò il budget e c'era proprio delle clausole del contratto, lui sforò, bastava che sforasse il 10%, infatti ha sforato il 10% e poco più, e i produttori decisero di licenziarlo. In realtà poi il licenziamento rientrò perché Alan Ladd Jr., che è stato anche produttore di Guerre Stellari, ricordiamo, intercesse e non lo fece licenziare, però il progetto gli fu strappato di mano. Cioè, adesso lo finisci come decidiamo noi, ok?
Ma non allora, ti licenziamo.
Ti licenziamo, ma lo finisci come diciamo noi, ok? E praticamente, allora, partiamo da qui, si può cominciare a parlare della prima versione, diciamo, che è la work print. Allora, c'è la copia di lavoro, alcuni dicono rarissima. La copia di lavoro esiste praticamente nel 99,9% dei film. Sì. Cioè, sono copie che vengono realizzate dove vedi come funzionano le scene sul video, come funzionano le scene una dietro l'altro. Se io sono abituato a vedere i film in DVD e Blu-ray, e una delle prime cose che mi piace di vedere sono le scene tagliate, e mi piace vederle anche dove è possibile con la spiegazione del regista sul perché sono state tagliate. E mi ricordo alcune scene, per esempio di Zoolander, c'era per esempio una scena che era stata tagliata, il regista diede come spiegazione il fatto che questa scena era bellissima scritta, era bellissima girata, ma poi montata nel film non veniva bene, faceva schifo, non faceva ridere, rompeva il ritmo del film, è stata tagliata. E come esempio ti posso dire, fate anche come Shyamalan sul Sesto Senso. Tra le scene tagliate ce n'è una sul finale, dove lei rivede lui in vecchi filmati, e lui diceva io amavo molto questa scena, era bellissima, ma messa nel film usciva come un doppione e rallentava il ritmo, dunque a malincuore ho dovuto tagliarla. E dunque le work print sono una cosa normale. Le work print poi vengono fatte anche per un altro motivo, perché negli Stati Uniti, soprattutto sui grandi film, sui film a grande budget, fanno degli screening test. Lo fanno su tutti i film, dunque non è una cosa strana. E questa è stata fatta, questa copia di lavoro di 1,50 per vedere, dunque incompleta, per vedere come il pubblico potesse reagire. Ne è stata fatta ed è stata mandata a Denver e a Dallas, ne hanno fatti degli screening test con diverse sale, e diversi spettacoli, e sono andati malissimo, e sono veramente andati male, la gente non è piaciuto, di conseguenza quanto gli hanno tolto il potere decisionale a Scott, e si sono basati su quello che era uscito fuori, e dunque lo obbligarono la produzione a l'obbligavano a fare a girare le scene con la voce fuori campo. Allora, lo dice più e più volte Harrison Ford, che la detestava, però disse: a me mi pagavano, avevo un contratto e sono stato costretto a fare a registrare queste scene, che poi le hanno semplicemente registrate e messe con l'audio, non è che hanno dovuto girare altre cose. E Scott qui non c'entrò, non partecipò alla scrittura di questo, dunque non c'entra nulla con queste, e ce l'appiccicarono sopra. Lo obbligarono a fare poi questo finale appiccicato, un po' perché non voleva, non c'era voglia ovviamente di girare una cosa che non voleva fare. Contattò Stanley Kubrick e gli disse che aveva settimane e settimane di non girato, di queste riprese dall'alto, di questo credo del Nord America, se non ricordo male, furono girate in Nord America. E disse: tranquillo, puoi utilizzare tutto quello che vuoi, l'importante è che non metti quei pochi fotogrammi in confronto a tutto quello che è stato girato, che è stato utilizzato in Shining. Ovviamente prese e lo appiccicò.
Credo che non fosse difficile, perché con tutto quello che gira Kubrick, che girava Kubrick.
Sì, sì, addirittura ci furono settimane, cioè settimane di vorrei ricordare che comunque quella cosa lì non fu girata da lui, ma dalla seconda truppa, dalla
seconda unità.
Non amava volare, e quelle sono riprese fatte con un elicottero che fece fare alla seconda unità, seconda, terza unità, quella che non le riprese lui poi ovviamente l'ha visionate e ha preso. Lavorano un po' tutti, cioè non è che di un film viene girato il 100% dal regista, così. Nelle grandi produzioni si lavora con la seconda, terza unità addirittura, per piccole cose, per panorami, non è che si mette il regista spesso e volentieri a parte. E vabbè, è stato messo questo coso e c'è stato appiccicato sopra. E da qui passiamo alle cosiddette, ma sempre a prendere, altre due versioni. Allora, il montaggio viene totalmente deciso dai produttori, viene appiccicato questa cosa, ci viene messa la voce fuori campo e viene tagliata una scena importantissima, del quale poi parleremo successivamente, che è il Deckard che sogna questo unicorno. Da qualche parte c'è anche addirittura scritto che è una scena tagliata da lei, che lui girò per Legend, perché lì il film successivo, dove anche lì ci sono degli unicorni, e che voleva utilizzare in Blade Runner, è falso, è una scena girata apposta per Blade Runner. Questa scena fu tagliata perché non avevano capito che cosa significasse. Dunque esce questa edizione in cosiddette due edizioni, l'American e l'International. Ora, la differenza tra l'American e l'International sono 16 secondi. Eh? 16 ridicoli secondi. E che sono, tra parentesi, nel quale si possono dividere tra due scene. In realtà, negli Stati Uniti, meraviglioso paese dove puoi andare in giro con un fucile d'assalto, però hanno problemi quando c'è troppo sangue. Dunque c'è la scena dove Roy Batty si infila un chiodo nel palmo della mano, e un'altra scena quando lui uccide Tyrell infilandogli le dita negli occhi, dove si vede molto sangue che esce, che sono state accorciate di qualche secondo. Eccola. Questa qua è la differenza di queste due edizioni. Se te le faccio vedere una dietro l'altra,
se ne accorge neanche.
Nessuno se ne accorge. Dunque, esatto. Parlare di seconda edizione. Allora, e qui parliamo, qui i fan cominciano a dividersi. Ah, ma io preferisco quella del 1982 con quel poetico finale. Il finale non c'entra niente, e non è che... Io quando l'ho vista la prima volta, che è stata nel 82, ero troppo piccolo per andare a vederlo al cinema, dunque lo vidi quanto lo fecero in prima visione. E onestamente io lì non sapevo e non avevo la possibilità di scoprire tutta questa storia, ma quel finale appiccicato con lo sputo, possiamo dirlo, che non c'entra niente, anzi addirittura che nega. Perché ricordiamo, è ambientato nel 2019 ed è, la Terra è un pianeta morente.
Sì, esatto. Vedi questi panorami meravigliosi.
Quasi estinti, infatti la gente si compra quelli meccanici, e viene specificato anche un paio di volte che si prende quelli, sono dei replicanti, anche gli animali. E tutto il mondo è coperto da una fitta su fitte nuvole, e c'è una perenne pioggia acida. Infatti nelle scene piove in continuazione, sempre, praticamente sempre. Dunque improvvisamente dopo questi qua da soli in due prendono una macchina, no, ce ne andiamo verso il nord dove c'è il sole, cioè non c'entra niente.
No.
Ma non ve ne rendete conto? No, perché ovviamente, come ragiona il cinefilo moderno, soprattutto il cinefilo nerd, lo so che ne parlo sempre male, ma purtroppo non è colpa mia se loro sono nerd, Ma io l'ho visto così quando ero bambino, mi ha segnato, dunque ci sono legato, e sì, ma non c'entra, comunque non c'entra niente. È una cosa che si vede, va contro ogni logica, tra parentesi. Lo
Esatto.
dissero anche Scott, ovviamente, sta cosa gli rodeva, cioè gli rodeva, io ho fatto un film per raccontare una determinata cosa e mi ci metti sta cosa che praticamente mi nega tutto quello. Anche Ford è estremamente critico su questa cosa. E questa, siamo arrivati a tre, tra parentesi, anche nella work print ovviamente non c'è questo finale e non c'è neanche la voce fuori campo, ovviamente, però di motivo. Finalmente, dopo qualche anno, ha la prima possibilità di rimetterci mano e esce nel 91 la Director's Cut, anche perché finalmente si è potuto recuperare anche la famosa scena dell'urinicorno che fu tagliata, perché non avevano per due motivi. Uno, perché così rimanevano al di sotto delle 2 ore, perché c'era anche una clausola del contratto che se superava le 2 ore di girato, potevano intervenire e mantenerlo sotto per una questione, stai sotto le 2 ore perché per una questione di spettacoli. Più spettacoli puoi fare, più spettacoli puoi, più soldi puoi incassare.
Credo che oggi ci sia una clausola al contrario, invece.
Sì, adesso non so, questo vabbè, è questo poi, cioè, adesso sembra che se non dura 2 ore e mezzo non riesce a raccontare nulla.
Esatto.
Nel 91 finalmente riesce a fare l'edizione come voleva lui, e qui ci sono in realtà dei pesanti cambiamenti. Uno, viene tagliato quell'orribile finale che stona con tutto, viene ripristinata la scena dell'unicorno, e dunque qui esce fuori un'altra cosa. Descartes è un replicante o non è un replicante? La risposta è sì, è un replicante. Inutile che lo dice nel documentario. Lo dice così a chiare lettere, che c'è una frase: se non lo capisci, sei un idiota. Non sono parole mie, sono parole di Ridley Scott del documentario, dunque parole ufficiali. E dunque non è che ti sto dicendo io dell'idiota a te che preferisci quella dell'82, te lo dice proprio Scott. È chiarissimo, perché praticamente tagliando la scena dell'unicorno, praticamente togli un piano interpretativo a tutto il film, perché nella scena finale, ricordiamo, se non l'avete visto, pazienza, dovete averlo visto dal mio punto di vista. Descartes torna nel suo appartamento, trova Rachel, e mentre stanno fuggendo via, perché Rachel è finita anche lei tra i ricercati, essendo un replicante che è scappato e dunque deve essere terminato. E trova l'origami fatto da Gaff a forma di unicorno. Nell'edizione dell'82, praticamente quell'origami indica semplicemente che Gaff è passato di là, però non ha voluto uccidere Rachel. Invece nell'edizione di Director's Cut e poi nella Final Cut, e questo qui c'è un altro piano, praticamente questo sta a dire che Gaff conosce i pensieri, i sogni di Descartes, e come fa a conoscerli? Perché gli è stato impiantato, come tutti,
Esatto.
viene specificato anche che in tutti gli altri replicanti, che in realtà hanno una vita di 4 anni, dunque non possono aver vissuto l'infanzia, i ricordi sono stati impiantati, e puoi rimpiantarli soltanto in un replicante, dunque quella scena messa in quel modo, unita con un unicorno, sta a indicare che Descartes è un replicante. Poi, ripeto, non è un'interpretazione, lo dice in chiarissime lettere Ridley Scott.
Io speravo
Sì,
che fosse finita questa cosa, che c'è gente che continua a discutere su questa cosa, su questa faccenda.
non è discutibile, cioè quando l'autore
Esatto.
ti dice è quello, mi dispiace, tu puoi, vabbè, fatti il tuo film, per fatti tuoi, è un problema tuo. Allora, e poi c'è l'edizione del 2007, che è identica a quella del 91, se non fosse che hanno avuto finalmente l'opportunità di correggere gli errori che non hanno potuto correggere nell'82, perché interruppero le riprese. Per esempio, c'è la famosa scena dove Roy Batty muore e fa il suo famosissimo monologo. Monologo che non è stato, non era così sulla sceneggiatura. Uno è un monologo che non c'è nel libro, e era stato scritto in maniera più lunga e non c'è la parte delle lacrime nella pioggia. E è stato sistemato da Auer stesso, che è andato dal. Uno è andato da Scott e disse: senti, ma questo sta stirando le zampette. Gli sono rimasti pochi secondi di vita. Secondo te si mette a fare un poema? Dunque lo snellì e poi aggiunse la famosa frase che tutto questo andrà perduto come lacrime nella pioggia. Dunque, in realtà, la maggior parte funziona così bene, è stato creato da Auer al momento. Specificato anche questo qua più e più volte.
Sì, esatto, ormai anche
c'è questo. Ancora gente che è convinta che è stata presa dal libro. Va bene, ok, contenti voi. E ci sono allora altre due versioni. L'edizione dell'86, io non lo so come, che coraggio. Chi ha scritto su Wikipedia questa cosa qui? L'edizione dell'86 è semplicemente un'edizione che è uscita su una TV statunitense che è stata tagliata dei pezzi per esigenze di palinsesto, per metterci degli spot, e perché c'erano degli avevano un tot di tempo perché poi doveva partire il programma successivo e dunque hanno fatto sto taglio. Ma allora, le edizioni TV le fanno
Hanno un po'.
praticamente tutti i film in tutte le stazioni del mondo. Vengono tagliati in televisione spesso e volentieri per le esigenze di palinsesto, ma di praticamente di tutti i film.
Ma siccome Blade Runner bisogna considerarla l'ennesima
Bisogna
versione.
considerarla una nuova versione, cioè probabilmente di edizioni così in Germania ne avranno fatte altre, nello Zimbabwe ne avranno fatta un'altra perché avranno dovuto mettere degli spot e devono farlo entrare, cioè, ma perché senso ha? E poi, vabbè, c'è sempre stata un'altra work print utilizzata a San Diego, sempre per uno screening test, dove ci sono leggerissime differenze, ma è sempre una work print che viene utilizzata per una cosa. E queste sarebbero le sette. Quelle che vanno prese in considerazione sono due, ovviamente, quella dell'82, American e International, la differenza se è insignificante. La Final Cut, ovviamente, che è l'edizione esattamente precisa come voleva, come la voleva. Per esempio, c'era la famosa quanto partiva, che poi mi sono perso un pochettino, quanto partiva la colomba, quanto lui moriva, il cielo improvvisamente diventava blu sopra. E praticamente non riuscirono a girarla all'epoca, perché sempre perché gli tolsero lui aveva sforato con il budget, e nel montaggio ne presero una. Ce la schiaffarono lì, ma si vede tranquillamente. Sta piovendo, è notte, parte questa colomba e il cielo è azzurro, e lo sfondo poi non è neanche di quel palazzo, e poi subito dopo, pochi secondi dopo, track, ritorna tutto scuro e sta piovendo. Cioè, veramente un cazzottone nell'occhio. Praticamente hanno ripreso quella scena e l'hanno corretta con il computer nell'82, non si poteva fare neanche nel 91. Nel 2007 è stato un lavoro abbastanza facile, insomma, l'hanno fatto
Certo.
e dunque hanno corretto questo. E altri piccoli errori così, per errori, sempre non si può parlare di errori perché comunque gli avevano tolto il progetto, avevano smesso di girare, dunque avevano montato quello che c'era. Dunque diciamo che hanno fatto pulizia. E così nel 2007 abbiamo esattamente il film che voleva l'autore e funziona alla grande. Funziona alla grande anche perché non c'è bisogno della voce fuori campo, perché è girato così bene che ti viene mostrato e non raccontato quello che ti voleva dire. E invito la gente perché a vedere anche la pagina di Wikipedia. Su che cos'è lo show don't tell, cioè il mostrare e non raccontare. Viene fatto un bel esempio in cui cioè viene raccontato un personaggio che è in piccione. Tu lo puoi semplicemente scrivere: Francesca è un'impicciona. Oppure lo puoi farlo capire all'autore raccontando quello che fa. cioè dunque che per esempio che guardava sempre i vicini da dietro le tende, poi andava, telefonava alle sue amiche e raccontava quello che... Dunque senza dirlo, sbatterlo in faccia, il personaggio è un impiccione, lo fai vedere e sei tu che capisci attraverso la prosa quello che ti vuole dire l'autore. Stessa cosa ha fatto Scott. E tra parentesi anche Frank Darabont, che nonostante lui preferisca che il fatto che Deckard secondo lui non dovrebbe essere un replicante, racconta molto bene nel documentario, Frank Darabont è il regista che ha fatto Le ali della libertà, dunque ha un regista di un certo peso, racconta che lui quando ha visto per la prima volta e ha sentito il monologo di Roy Batty sui bastioni di Orione e compagnia bella, ha detto praticamente io mi sono sentito rapito, e poi improvvisamente sa che parte questa cosa, questa voce fuori di campo, e chissà perché non mi ha ucciso di qua, cioè ma perché mi stai spiegando quello che già stavo vedendo,
sì,
mi stai parlando su questa cosa qua, e cioè io sta cosa mi lascia sempre molto basito. Comunque ragazzi, la Final Cut è un'altra cosa.
Credo che di qualunque opera andrebbe sempre vista la versione comunque o letta la versione dell'autore che l'ha creata.
Eh sì, dovrebbe essere quella più importante, non certo di gente che ci ha messo mano sopra per fini commerciali, perché dai quegli screening test era uscito fuori che era troppo pessimista come film, allora ci hanno appiccicato un happy end che purtroppo se sei grande, se sei adulto, non puoi chiuderti gli occhi e dire no, è bello, è poetico. Cioè si vede, cioè, cerchiamo di giudicare le opere come persone adulte e non come eterni adolescenti, perché non vogliamo che la nostra adolescenza venga toccata.
Sì, che tra l'altro noi ricordiamo spessissimo cose belle o capolavori proprio perché li ricordiamo nell'epoca in cui li abbiamo visti, perché se li riguardiamo oggi, secondo me molte cose decadono o ci si rende veramente conto della qualità,
sì,
di cui
perché
erano.
Poi crescendo tu hai anche più termini di paragone.
Esatto.
E dunque quello che ti sembrava bello quando eri bambino e poi quando cominci a vedere più film, sempre più... Per esempio io da bambino io preferivo lo Squalo 2 e l'ultimo Squalo di Castellari allo Squalo di Spielberg, e li vidi più o meno nello stesso periodo, cioè dunque stiamo parlando dell'83-84, perché ci si vedeva di più lo squalo, c'erano più morti, perché insomma il bambino di qua e là, cioè per me oggi, cioè, è impensabile una cosa del genere, cioè non c'è proprio paragone in confronto lo squalo con gli altri due, cioè una cosa assurda, è inutile che continua, ah no però io l'ultimo Squalo di Castellari cioè, è un filmetto. La parentesi, se qualcuno lo vuole vedere, lo trova su YouTube a pezzettini, lo trova tutto quanto. E insomma, si deve maturare come cinefili e come persone, in ogni caso. Sempre, comunque.
Esatto. E forse l'abbiamo già detto in altri podcast, però secondo me vale sempre la pena ripeterlo. Se ti approcci al cinema e vuoi parlare di cinema, prima di parlare di questo è un capolavoro, questa è un'idea geniale, prima guardati la storia precedente, perché quello che magari tu reputi geniale, innovativo...
È stato utilizzato più e più volte,
esatto,
spesso e volentieri, ma proprio più e più volte, insomma.
Nel piccolo mi è capitato di vedere uno sketch fatto a un American Ghost Talent, di questo che parte la musichetta e sta zitto tutto il video, tranne quando deve dire tipo Chihuahua, il pezzo della canzone. Tutti i commenti, geniali, colpo di genio, fantastico, tripudio. Era una roba che faceva Andy Kaufman 50 anni fa.
Sì, cose di questo tipo. Oppure c'è anche una cosa, questa cosa qui del Chihuahua che dice una sola parola, mi fa anche pensare all'ultima follia di Mel Brooks.
Sì.
Il film muto che lui fece, che si chiamava proprio L'ultima follia di Mel Brooks, e praticamente ovviamente è un film muto, ma Mel Brooks all'epoca fece dire una parola sola, dunque tecnicamente non è un film muto perché c'è una parola, che era no ma fatta dire da Marcel Marceau, che era Marcel Marceau è il più grande mimo probabilmente conosciuto nella storia. Dunque, praticamente ha fatto dire l'unica parola in un film muto a un attore che non parla proprio perché il mimo non dovrebbe mai parlare. Dunque, io penso che sia anche l'unica parola che ha mai detto in video Marcel Marceau durante in uno spettacolo così di questo tipo. Cioè, dunque, vedi la genialità e a volte quanto, cioè, veramente questi sono piccoli colpetti di genio che ti lasciano compreso.
Per chiudere, velocissimamente, cosa pensi? Serviva Blade Runner 2049?
No, secondo me non serviva, non ne sentivo neanche il bisogno. Per me quel finale netto, quando entra in un ascensore con taglio che diventa tutto scuro, dunque che sta a significare un salto nel buio di questi due fuggiaschi, dunque non si sa, per me stava bene così. È un film visivamente meraviglioso, forse effettivamente come Scott ha detto, effettivamente forse è un po' troppo lungo, e sappiamo che cioè adesso possiamo dire, è già passato qualche anno, Blade Runner è stato sì un fiasco, non nego, cioè costò 28 milioni, ne incassò 28 milioni, il che non significa 27 e mezzo, che è andato in pareggio. Ricordo sempre che sul mercato americano metà va al cinema, ai proprietari di cinema, giustamente, gli incassi sono sempre lordi e metà va alla produzione, dunque ci hanno perso circa 15 milioni. Ovviamente poi con le vendite all'estero, i diritti televisivi, l'home video, e fu già, è stato già nel 83 uscito in VHS, i soldi che se lo sono fatti nel giro di pochi anni. Però già dopo pochi anni già aveva influenzato tantissimo il cinema, la letteratura, i cartoni animati, i fumetti. In Italia pensiamo a Nathan Never, uscito nel 9 anni dopo, nel 91, influenzato alla grandissima, insomma. Blade Runner è uno dei film più influenti della storia del cinema. E l'influenza di 2000, dell'ultimo, zero. Sì. Non ha, è, cioè, è un bel film, non mi è dispiaciuto, però non è paragonabile, cioè non c'è avuto l'impatto. Comunque, una cosa che volevo dire è che in Italia comunque il film è del successo. E già la prima uscita, infatti arrivò tredicesimo incasso, arrivò davanti a Rocky 3, per esempio.
Sensibilità diversa del pubblico europeo?
Sensibilità diversa, ovviamente era un mercato enormemente più piccolo, poi comunque non so adesso come è stato se è stato venduto e dunque hanno preso però ovviamente non è che ci potevano tirare fuori quei 14-15 milioni, perché poi al budget bisogna anche aggiungere la pubblicità. Quando andate a cercare i budget sui film, ricordatevi sempre che quello che trovate è nel 99% dei casi è solo il budget di produzione, quello che viene speso. Attualmente viene speso veramente tanto, all'epoca si spendeva forse un po' di meno. Negli anni 80 si parlava di 10-20% in più sulle grandi produzioni, adesso si è arrivati quasi al 50%, cioè dunque film che costano 150 spendono altrettanto per farne pubblicità.
Secondo me si è arrivati a spendere troppo per produzioni cinematografiche, quelle americane intendo. Cioè...
Sì, i grandi, mi sembra, questa è una notizia che poi non sono mai riuscito a controllare, sembra che con Barbie per la prima volta il budget della pubblicità abbia superato il budget di produzione di pochissimo, di un paio di milioni, si parla di 148 di produzione e 150 di promozione. Effettivamente hanno cominciato un anno prima dell'uscita.
Sì, trovi Barbie in bagno, cioè.
Sì, sì, te lo trovi veramente dappertutto. Salve, siamo i testimoni di Barbie, vorremmo parlare di questo nuovo film La Torre di Barbie, e diamo anche il giornalino La Torre di Barbie, insomma qualcosa di questo tipo. Sì, questo però è ovvio, comunque il Blade Runner è innegabile che ha avuto un peso incredibile nella storia del cinema. vedetelo se qualcuno non l'ha visto, lo veda, veda direttamente la Final Cut.
Esatto.
E se invece siete rimasti e volete vedere, perché lo so che c'è gente, io non vedo solo quella dell'82, rivedete la Final Cut, è diverso, cioè è nettamente migliore, non c'è nulla da fare. Spero di aver spiegato bene lo show don't tell durante la nostra chiacchierata. E tra parentesi, io amando il cinema, amo l'arte, il cinema e arti visive in genere. Il cinema deve essere arte visiva, ti deve mostrare le cose, non te le deve raccontare, deve raccontare attraverso il video. Dal mio punto di vista è così. Io raramente l'apprezzo la voce fuori campo. In tanti noir ci stava bene, però era tutto concepito per essere fatto in quel modo lì, per essere raccontato e mostrato in quel modo. Quando ce l'appiccichi a forza, non funziona. E nel 99% dei casi, quella del 1982, mi rendo conto che non funziona. Tranne per una piccola cosa che devo dire, che forse la potevano pure... il City Speak. Viene specificato che cos'era il City Speak, perché Gaff parla questa lingua incomprensibile, che era in realtà un mix inventato dall'attore di diverse lingue, principalmente utilizzando l'ungherese. Però nella versione del 1982, nella voce fuori campo, viene specificato che il City Speak era una specie di gergo nato nelle grandi città, perché praticamente era tutto invivibile il pianeta. Dunque, cosa ancora in più, sta ancora precisate che quel finale ha ancora meno senso. Però l'unico posto dove almeno potevi vivacchiare erano le città, dunque c'erano andati di tutto, di tutte le etnie, di tutti i paesi, chi non era potuto scappare su Marte, ovviamente. E dunque si era creato questo gergo, che era un mix di parole prese un po' a destra e a sinistra. Questa cosa forse la potevano spiegare potevano spiegare un paio di fasi. È l'unica cosa, secondo me, che giustifica la voce fuori campo di quella del 1982.
Questo è quanto. Se non hai altro da aggiungere, possiamo salutarci qui.
Sì, salutiamoci qui, abbiamo già spoculato abbastanza, abbiamo già offeso chi dovevamo offendere.
E pensiamo penseremo all'argomento del prossimo podcast.
Io spero sempre che scrivetecelo sotto nei commenti dove volete, fateci sapere che
esatto.
Cosa vi interessate, e cerchiamo di accontentarvi.
Esatto. Con questo vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.